vi suggerivo più volte di ritornare al canto, quello che definivo io e non solo io, il grande canto teologico nel capitolo 2. Più volte vi ho raccomandato di approfittare mentre abbiamo fatto un po' di strada, abbiamo letto passo passo le pagine del nostro libro, di tornare. E adesso insisto e anzi aggiungo l'invito e l'incoraggiamento a ritornare a quel canto che abbiamo letto questa mattina nel capitolo 11. Quando Israele era giovinetto, io l'ho amato. Dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Vi dicevo già ieri, fin da ieri sera, che questo versetto sta nel cuore del capitolo 2 del Vangelo secondo Matteo, il Vangelo dell'infanzia. Dall'Egitto ho chiamato mio figlio, una specie di programma che inquadra tutta la catechesi dell'Evangelista Matteo. Dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Dalla Galilea può venire qualcosa di buono. Proprio nel Vangelo secondo Matteo, gli eventi decisivi, sepoltura e poi all'alba del terzo giorno lo spalancamento del sepolcro, tutto questo avviene in concomitanza con un terremoto, dice, un sismos, terremoto. Ebbene, il canto che leggevamo nel capitolo 11 allude proprio in quegli ultimissimi versetti, come suggerivo questa mattina, a un tremore che ha tutte le caratteristiche di un turbamento, di una squilibratura, di uno sconquasso terremotale, un terremoto. Quel terremoto di cui c'è bisogno perché il cuore umano si arrenda, perché il cuore umano si apra là dove invece è incallito nella durezza, perché il cuore umano si renda finalmente spazio di accoglienza per quella volontà d'amore che viene dall'inizio e che chiama alla vita nella comunione con il Santo. Dall'Egitto ho chiamato il mio figlio, ritornate a questo canto, e adesso comunque diamo uno sguardo, approfittiamo del tempo che abbiamo a disposizione. Non sono pagine, che possiamo ridurre semplicemente a delle appendici, quelle che adesso leggeremo nei capitoli 12, 13, 14, abbiamo a che fare con un certo percorso ancora. Una terza parte del libro di Osea, ripeto, non sono delle appendici di cui si potrebbe fare a meno, ma altre occasioni messe a nostra disposizione per riflettere esattamente quella situazione nella quale ci troviamo. Dal momento che siamo alle prese con lo spalancamento di questo spazio di accoglienza, che diventa anche uno spazio in cui veniamo riconosciuti come figli amati e siamo rigenerati in corrispondenza alla vocazione originaria, è la santità del Dio vivente. Quella conversione di cui più volte si è parlato, per come il nostro profeta Osea nel corso della sua ricerca personale in ascolto della parola ha constatato tentativi, ricerche, strade interrotte, in cammini di conversione non corrispondenti alle urgenze e alla vocazione ricevuta. Ed ecco, siamo arrivati al capitolo 11, passando attraverso quell'aiuto a renderci conto di come siamo effettivamente in esilio, e d'altra parte non ne veniamo a capo se non ritornando in Egitto, cioè se non ripartendo da quella posizione nella quale si trovarono coloro che furono visitati dalla misericordia di Dio, coloro che si trovarono presi in braccio da colui che è disceso, colui che si è avvicinato, colui che ha aperto le sue viscere per farne luogo di relazione vitale con coloro che erano prigionieri di una condizione infernale. Nel capitolo 12, che adesso leggiamo, siamo aiutati a rintracciare nella storia della salvezza. Il nostro profeta ha riflettuto sulla storia del suo popolo, nella relazione di alleanza con il Signore, verificando il fallimento di quella relazione e d'altra parte appunto la rivelazione sorprendente, originalissima, al di là di ogni logica e di ogni legittima aspettativa, la rivelazione della gratuita fedeltà del Signore alla sua volontà d'amore. Ebbene, nella storia del popolo di Dio un segnale che adesso viene rievocato dal nostro profeta Osea è esemplificativo di quello che all'interno di quella storia, dove gli eventi hanno preso poi quella piega, hanno assunto quella andatura di cui sappiamo, un esempio di conversione. Un esempio a cui si aggiunge poi un ulteriore richiamo. Abbiamo a che fare con una figura che sta all'origine della storia della salvezza, nella storia dei patriarchi, Giacobbe. E quindi l'attenzione si sposta su Mosè. Vedete, sono personaggi che stanno comunque inseriti e svolgono una loro missione particolare in un'epoca che è antecedente all'alleanza. Con Mosè arriviamo proprio al momento in cui il popolo l'intervento dello stesso Mosè verrà convocato al Sinai per entrare in relazione di alleanza, ma esempi che il nostro profeta Osea evidentemente riscontra nella memoria che il popolo custodisce. Lui stesso è parte di questo popolo e custodisce la memoria di un punto di luce che si chiama Giacobbe. E Giacobbe, tra l'altro, è colui che prende nome Israele. E Giacobbe è un peccatore, è peccatore che è coinvolto in un cammino di conversione, in maniera che rimane indimenticabile e come un riferimento che costituisce il patrimonio prezioso a cui costantemente ricorrere nella storia di un popolo che poi ha a che fare con quelle vicende che conducono Israele alla situazione contemporanea, come sappiamo. Leggiamo capitolo 12, primi due versetti che ancora danno una descrizione del disagio che caratterizza la condizione attuale del popolo di Dio. Efraim mi raggira con menzogne, vedete, Efraim è quella tribù che fa da punto di riferimento all'interno di quel gruppo significativo di tribù che sono dimoranti nel territorio del Regno di Israele. Efraim mi raggira con menzogne, la casa di Israele con frode, dunque una situazione che è inquinata, lo sappiamo già, pesantemente corrotta questa situazione, l'abitudine alla menzogna, alla mascheratura, alle doppiezze. Qui c'è di mezzo un richiamo a Giuda, che è ribelle a Dio e al santo fedele. Anche Giuda, arriverà il momento anche per la tribù di Giuda, che dimora nella regione meridionale. Efraim si pasce di vento, insegue il vento d'Oriente, già, il Kadim, il vento d'Oriente, che è un vento caldo, afoso, insopportabile, dove, vedete, Efraim va alla ricerca di soluzioni che sono autodistruttive. Un accenno ancora tentativo di instaurare rapporti di alleanza con qualche potenza che dovrebbe garantire difesa, protezione, dunque possibilità di recupero rispetto alla prospettiva di un fallimento. Ed ecco, insegue il vento d'Oriente, ogni giorno moltiplica menzogne e violenze, fanno alleanze con la Siria, portano olio in Egitto, ma cosa volete mai? Il vento d'Oriente è un vento che brucia, che devasta. La situazione attuale è questa, che ancora una volta viene descritta in maniera così drammatica, mediante un'immagine che nella sua concretezza subito ci toglie il fiato. Ci sentiamo anche noi, beh, la giornata certamente non è favorevole da questo punto di vista, il Kadim è proprio il Kadim di quelle regioni, però insomma il calore ci brucia e ci dà la percezione di essere intrappolati dentro a una morsa che non consente sbocchi alternativi. Questa è la situazione attuale? Attenzione, leggiamo, versetto 3. Il Signore è in lite con Giuda. Qui c'è un problema. Giuda, bisogna mettere Israele, tratterà Giacobbe secondo la sua condotta. Dunque l'attenzione si sposta su Giacobbe. Giacobbe, il patriarca, dunque siamo alle prese con le primissime generazioni della storia della salvezza: Abramo, Isacco, Giacobbe. Giacobbe, secondo la sua condotta, lo ripagherà secondo le sue azioni. Giacobbe, come leggiamo nel libro della Genesi, capitolo 25, nascita di Giacobbe, che è gemello con Esaù. E Giacobbe fin dalla nascita, il nome suo è un nome programmatico, si aggrappa al calcagno del fratello che esce dal grembo della madre, quel modo dimostrare la pretesa di scardinare la presenza altrui, di scalzare la presenza altrui, di sovrapporsi alla presenza altrui, quello che poi avverrà nel corso degli anni, quando i due fratelli cresceranno e Giacobbe imbroglierà suo fratello Esaù e soprattutto ingannerà suo padre Isacco, che è un personaggio caratterizzato da una devozione estremamente generosa, luminosa. Isacco, il figlio di Abramo, e Isacco ha a che fare con un figlio, Giacobbe, che è un pronto a bestemmiare il nome santo del Dio vivente per ingannare suo padre, per carpire la benedizione che spettava suo fratello Esaù. Ricordate la situazione, basta dare uno sguardo a quelle pagine nel libro della Genesi, capitolo 27, Giacobbe. E qui leggiamo: egli, Giacobbe, nel grembo materno soppiantò il fratello. Fin dal grembo materno in conflitto con suo fratello, e fin dal grembo materno già predisposto in maniera così proprio intransigente nel imporre la sua volontà a danno di suo fratello. Da adulto lottò con Dio. Vi vedete, con un salto arriviamo al capitolo 32 del Genesi. Sono le tappe di una vita, peraltro, che affronta lunghi periodi di disordine dopo avere capito, o meglio proprio rubato abusivamente la benedizione. D'altra parte gli è stata conferita la benedizione ed è irrevocabile, e lo stesso Isacco deve adeguarsi a quella che è la realtà oggettiva degli avvenimenti. E allora Giacobbe, intervenuta anche la madre di Giacobbe in maniera piuttosto importante, che si chiama Rebecca. Il fratello Esaù è desideroso di vendicarsi. Esaù è un ragazzone piuttosto violento, quindi c'è da temere di tutto. E allora Giacobbe si deve allontanare, deve partire per l'alta Mesopotamia, dove ci sono i parenti, ancora la famiglia di sua madre, là. E parte, e quando parte, il capitolo 28 del libro della Genesi, sul confine della terra di Canaan, dove dimora la sua famiglia, lui si deve allontanare, deve scappare perché è inseguito da suo fratello, e su quella soglia di quel confine, in vista dell'abbandono della terra, un sogno. Genesi capitolo 28. Un sogno. Giacobbe non è un uomo devoto, Giacobbe è un bestemmiatore, Giacobbe ha imbrogliato, ingannato e ne ha combinati tutti i colori, è un furbo, è astuto, è molto abile, è geniale, è intraprendente, e i fatti dimostreranno un uomo di mondo che ci sa fare. Ci sa fare, un mondo dove peraltro bisogna sapere usare gomiti e la furbizia, che consente di approfittare della debolezza altrui, che diventa anche la cattiveria altrui. Lui riesce a usare anche la cattiveria altrui, come dimostrerà successivamente, nel momento in cui poi costruisce la sua ricchezza e il suo successo personale, ma certo ne deve patire tutti i colori. Tutto solo se ne va. Genesi capitolo 28 sogna, e nel sogno appare il Signore, ma lui non è un uomo devoto. Allora il Signore dice: guarda, io sono il Dio di tuo padre e di tuo nonno. Non dice: io sono il tuo Dio, come altre volte avviene nei confronti di personaggi che hanno a che fare con manifestazioni del divino. Sono il tuo Dio. No, sono Dio di tuo padre, sono Dio di tuo nonno. Con te non ci intendiamo, non ci conosciamo, però la promessa rimane. Tu tornerai qua. Giacobbe non capisce. Però vedete, il ricordo di quel sogno resterà nella sua memoria come un punto di luce ineliminabile. arriverà il momento che il punto di luce comincerà a mandare dei segnali, sapete, come una di quelle spie luminose che lampeggiano in un certo momento nel cruscotto della macchina, c'è qualcosa che devo prendere in considerazione. Ecco, quel sogno resterà. Giacobbe, ripeto, non è un uomo devoto, dice cose a modo suo in maniera piuttosto sconsiderata, se ne va. Ed ecco tutto quello che succede, ed tutto quello che riguarda poi l'inserimento nella famiglia di suo zio, poi sono i cugini, poi si sposa e anche lì viene ingannato, perché si sposa con una moglie mentre invece lui vuole sposarsi con un'altra, hanno due sorelle, poi tutte e due, e tutte bisticci, cose, e intanto però lui è un allevatore di bestiame molto abile e geniale, e fa prosperare gli affari nella famiglia di suo zio, che peraltro invece è un personaggio di bassa levatura, e si rende conto di essere sfruttato in quella famiglia, e allora inventa una regola in base alla quale in realtà si arricchisce lui e fa in modo che nascano animali che siano tutti di quel certo colore, secondo, per cui devono appartenere al suo patrimonio personale, non a quello dello zio. Lo zio si rende conto che c'è qualcosa che non funziona, ma fatto sta che è cresciuta la famiglia, i figli, addetti alla sua attività, animali in grande quantità, è un uomo di successo, un uomo che può vantare titoli di prestigio, e rispunta quel sogno, rispunta quella luce, manda dei segnali, e a un certo momento dice: io devo tornare. Ma adesso però non è tutto solo, adesso c'ha una grande famiglia, tanti animali, si deve muovere lentamente, quindi c'è anche di aspettare il momento in cui suo zio e i suoi cugini se ne vanno in un'altra località a una certa distanza, e allora lui parte, poi viene raggiunto, e dopo lì discutono, ma sono ormai sul confine della terra di Canaan, e si mettono d'accordo, c'è di mezzo poi tra l'altro una questione, perché la moglie amata da Giacobbe, si chiama Rachele, ha rubato al padre, bell'ambiente nel complesso, ha rubato a suo padre certe statuette di cui lui era molto devoto, perché era molto superstizioso, e questo Labano. E allora adesso Labano se ne va, rimane Giacobbe, e lì c'è il capitolo 31, capitolo 32, ecco. Giacobbe rientra nella terra di Canaan, e si tratta per lui di ristabilire un contatto con suo fratello Esau. Ma come la pensa Esau? Sono passati tanti anni, ma Esau, suo fratello, ed è un momento per Giacobbe di proprio nel quale si sciolgono tutti i nodi che stringono l'animo, che stringono il cuore, e manda dei regali, incontra suo fratello perché ha saputo che sta arrivando Esau con 400 uomini armati, e manda dei regali, e poi una notte rimane tutto solo, e la notte in cui Giacobbe lotta con un avversario misterioso, ma è il momento in cui Giacobbe si rende conto che sta tirando le somme in tutta la sua vita, e che lui ha lottato tutta la sua vita contro Dio, e d'altra parte si rende conto che l'unico interlocutore di cui può fidarsi è proprio Dio, che lui ha offeso, bestemmiato e tradito, e si aggrappa. Ricordate, Genesi 32, qui ci siamo, vedete, da adulto lottò con Dio e lottò con l'angelo e vinse, pianse e domandò grazia. In realtà Giacobbe vince nel senso che l'avversario è descritto come un angelo, come poi anche nella traduzione in greco, è il mistero profondo di Dio che adesso affronta Giacobbe in quel momento che segna la svolta determinante nel cammino della sua vita e Giacobbe si aggrappa a lui. E ricordate, Giacobbe resta zoppo per tutta la vita. E d'altra parte, benedetto. E nello stesso tempo il Signore, il suo avversario, gli cambia il nome. Giacobbe, Israele, è l'altro nome, Israele, che poi è il nome del popolo, è Israele. E allora vedete, Giacobbe ha vinto, è un'interpretazione del nome Israele, sarà, è il verbo sarà qui usato un paio di volte per dire colui che combatte con Dio, Israele. Tu hai combattuto e hai vinto. In realtà Giacobbe è zoppo, ma benedetto. Zoppo, benedetto. Con un nome nuovo. E chi dà il nome dimostra di essere un'autorità che si impone in modo tale da trasmettere un'identità nuova, alternativa, per dirlo così, al proprio interlocutore. Ed ecco, si chiama Israele. E da quel momento, vedete, comincia una vita nuova per Giacobbe. E subito dopo, capitolo 33, incontra suo fratello Esaù. E i due fratelli si abbracciano. Potete rileggere queste pagine, non vi fa male, anzi. Capitolo 33, subito Giacobbe alza gli occhi, ho visto in faccia Dio e sono vivo, ho visto in faccia Dio il mio avversario, Dio contro il quale io ho combattuto per tutta la vita, ed ecco, è l'unico amore di cui posso fidarmi. Aggrappato, rimane zoppo, benedetto, alza gli occhi e vede suo fratello e i due si abbracciano. Dopodiché Esaù si allontana, rimane Giacobbe con i suoi, e allora tutto quello che avviene poi nelle pagine seguenti del libro della Genesi, quando Giacobbe poi ha a che fare con i suoi figli, perché un conto è lui che è rinato in maniera così radicale nel discernimento del suo animo, nella relazione con il mondo, l'ambiente circostante, le mogli, i figli. Un conto è lui, un conto è il suo ambiente, i figli. Quanto dovrà penare adesso Giacobbe con i suoi figli? Ma adesso questo è un altro discorso. Rimane la storia, il caso di Giacobbe, che è come figura di riferimento di quella testimonianza di trasformazione che è opera di Dio nella nostra condizione umana. E questo è una testimonianza per il nostro Osea che sta all'origine della storia della salvezza. E tra l'altro Giacobbe è colui a cui viene attribuito il nome che sarà di tutto il popolo, Israele. Leggiamo: egli nel grembo materno soppiantò il fratello, da adulto lottò con Dio, lottò con l'angelo e vinse, pianse e domandò grazia. Vedete, è la vittoria in lacrime, è la vittoria dello sconfitto, è la vittoria di un relitto umano, è la vittoria di un uomo che si è arreso, è la vittoria di un uomo che è stato sfondato nel cuore, che è stato spaccato nel cuore. Ecco, ha vinto. Finalmente il terremoto gli ha spaccato il cuore. Terremoto gli ha spaccato il cuore. Ha vinto. Ecco la vittoria. E vedete, Osea sta ricordando, questo è il ricordo di cui fare memoria. E dice: ritrovò Dio in Betel, perché dopo essere entrato nella terra poi ritorna in quella località dove aveva sognato. Betel, capitolo 28, ritornò in Betel, ecco, e là, qui dice, gli parlò, anche da voi? Vedete che alla lettera del testo dice che là, a Betel, capitolo 35, Genesi capitolo 35, dove Giacobbe ritorna al punto di partenza del suo viaggio e consegna tutto. È un atto proprio di affidamento totale di Giacobbe, quell'uomo nuovo che è uscito dalla lotta notturna, segna tutto, e vuole coinvolgere tutta la sua famiglia, tutta la sua gente. E là, alla lettera, qui vedete, il testo dice, parlò con noi, in Manu, con noi. Dio parlò con Giacobbe? Parlò con noi. E vedete le battute essenziali di questa conversazione con Giacobbe, che è la conversazione che rimane sempre attuale tra lui, il Dio vivente, e noi, ieri, oggi. Signore Dio degli eserciti, Signore è il suo nome. Questa è l'invocazione di Giacobbe. Tu torna al tuo Dio, osserva la bontà e la giustizia, e nel tuo Dio poni la tua speranza, sempre. Questo è il contenuto di quella conversazione tra il Signore e Giacobbe, quella volta a Betel. Ma questo è il richiamo che rimane come valore programmatico per tutta la nostra storia, fino ad oggi e fino al terremoto che ci sta travolgendo oggi. E che sia oggi il terremoto, appunto. Noi siamo in grado di comprendere come l'occasione propizia che ancora è messa a nostra disposizione oggi, perché si spacchi il cuore. Giacobbe, tu ritorna al tuo Dio, osserva la bontà e la giustizia, nel tuo Dio poni la tua speranza sempre. E allora di seguito Osea dice: Canaan tiene in mano bilance false, ama frodare, Efraim ha detto, vedete, questo è quello che poi è avvenuto, il popolo che si è insediato nella terra di Canaan si è adeguato a certi comportamenti, i cananei tra l'altro erano noti come commercianti, quindi usavano bilance false, dunque tutto un traffico, cose che avvenivano in quell'epoca e non più. E allora dice, ecco, Efraim ha detto: sono ricco, mi sono fatto una fortuna, malgrado tutti i miei guadagni, non troveranno motivo di peccato per me. Dunque l'illusione di Efraim, l'illusione del popolo nel corso della sua storia, che avendo raggiunto una posizione di successo, ecco, vuol dire sono diventato innocente. E questa è una presunzione comune dei ricchi. I ricchi sono convinti di essere depositari di una verità, di un valore, di un'esemplarità, perché sono ricchi. E quel successo è motivo per considerarsi come modelli a cui l'umanità deve fare riferimento. Beh, è l'ideale della civiltà borghese, il self-made man. Ecco, l'uomo che si è fatto da solo è il modello. È un pericolo pubblico, non è un modello. È una bomba ad alto potenziale. Poi diamo il nome all'aeroporto. Ecco. Sì, va bene. Ma la storia di Giacobbe è un'altra storia. E quella rimane una memoria indelebile, dice Osea. E qui leggiamo: eppure, versetto 10, io sono il Signore tuo Dio fin dal paese d'Egitto. Vedete? Adesso ci accostiamo progressivamente a quello che è stato un passaggio successivo nella storia del popolo di Dio, perché dall'epoca dei patriarchi i figli di Giacobbe poi si trasferiscono in Egitto, dunque passano alcune generazioni, quello che sappiamo. Ti farò ancora abitare sotto le tende come ai giorni del convegno? Il giorno del convegno, adesso qui siamo ritornati al Sinai, dunque l'Egitto, uscita dall'Egitto, ed ecco io parlerò ai profeti. E qui compare adesso il ricordo del profeta per antonomasia, che fu proprio Mosè. Io parlerò ai profeti, moltiplicherò le visioni, per mezzo dei profeti parlerò con parabole. Se Galad è una colpa, essi non sono che menzogna. Se Galgala in Galgala si sacrifica ai tori, perciò i loro altari saranno come mucchi di pietre nei solchi dei campi. Vedete il ricordo di quei santuari, tutti i particolari di cui ci siamo a conoscenza, ma adesso è inutile stare a decifrare tutti i dettagli. Dunque, la figura di Giacobbe è la figura di colui che è stato coinvolto intimamente, radicalmente in quell'esperienza del terremoto di cui ci parlava il canto nel capitolo 11. Con tutte le debolezze con cui poi ha dovuto fare i conti. Ed ecco la storia successiva, è nella storia che man mano è segnata dalla presenza dei profeti, personaggi con cui il Signore continua a inviare richiami, sollecitazioni, luci, segnali. Ed ecco qui c'è di mezzo Mosè. Vedete, qui leggiamo nel versetto 13: Giacobbe fuggì nella regione di Aram. Vedete, siamo ritornati al caso di Giacobbe che fuggì in quell'alta regione dell'alta Mesopotamia. Giacobbe fuggì, Israele prestò servizio per una donna, Israele sempre lui, Giacobbe prestò servizio per una donna che lui voleva sposare, Rachele, invece poi si è trovato a sposare Lia, e poi sposerà anche Rachele, ma passeranno anni e anni per mettere insieme la famiglia. E dunque Giacobbe per una moglie fece il guardiano del bestiame, Shomer, il guardiano. E qui il versetto 14 dice, per mezzo di un profeta, qui adesso è Mosè. C'era già un accenno precedentemente, Egitto, uscita, il convegno, è l'assemblea del popolo ai piedi del Sinai, dove viene poi sancita l'alleanza, e dunque per mezzo di un profeta, che è Mosè. Il Signore fece uscire Israele dall'Egitto, per mezzo di un profeta lo custodì. Questo custodì è una forma verbale che proviene dallo stesso verbo che leggevamo a proposito di Giacobbe, versetto 13, fece il guardiano, fece il custode, soltanto che Giacobbe fece il custode del bestiame per guadagnarsi una moglie, e Mosè fu custode di un popolo per tirarlo fuori dalla schiavitù in Egitto. E qui nel versetto seguente, che è un po' misterioso, però sembra che Osea faccia riferimento a una tradizione di cui si ha riscontro attraverso testi antichi, tradizione che considera Mosè, che pure svolge quel servizio così importante, così prestigioso, così decisivo, c'è l'uscita, ma poi c'è l'alleanza sinaitica, poi c'è tutta la traversata del deserto, fino a... e Mosè vittima della ribellione, del rifiuto, di una contestazione violenta da parte dei suoi. E vedete, questa è probabilmente la sorte a cui si trova condannato Mosè. Nella rivelazione biblica Mosè muore, per come leggiamo nel capitolo 34 del Deuteronomio, tutto solo sulla montagna, non si è trovata la sua tomba. Mosè muore. Una tradizione dice che in realtà Mosè è stato eliminato, che vedete, in questo modo conferisce a Mosè il valore di una premonizione rispetto a quella figura messianica che nel corso dei secoli successivamente verrà sempre più intesa come figura esposta alle incomprensioni, alle angherie, ai rifiuti, alle ostilità, fino alla morte. E arriverà quel profeta che dice: il servo del Signore. Nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, il caso di Mosè esposto a questa aggressione violenta sembra proprio si inserisca in quella tradizione che considera Mosè profeta come vittima della violenza da parte di un popolo ribelle. Che il popolo sia ribelle, tutto quello che sappiamo, nessuno ne dubita. Vedete che qui però Osea ci tiene a ribadire il fatto che abbiamo alle spalle la testimonianza di Giacobbe, abbiamo da custodire l'eredità di Mosè. Allora il versetto 15 dice: Efraim provocò Dio amaramente, il Signore gli farà cadere addosso il sangue versato e lo ripagherà del suo vituperio. Ecco, questo cosiddetto vituperio sembra proprio riferirsi alla violenza usata nei confronti di Mosè, che alla resa dei conti sarebbe stato fisicamente eliminato. Che questa sia la sorte riservata ad altri profeti, lo sappiamo per altra via. Che questa sia la sorte riservata al profeta per eccellenza, senza dimenticare Giovanni Battista, ma poi il profeta, proprio lui, la parola ascoltata, la parola vissuta, la parola realizzata. Il rifiutato e tutto questo vedete lascia intendere come per Osea questo filo conduttore rimane nel corso di una storia che oramai sta scivolando lungo quella china franosa di cui sappiamo, ma quella parola che chiama è una parola che rimane testimoniata nella nostra memoria dalla figura esemplare di Giacobbe, che è capostipite di tutto un popolo peraltro. Ed ecco Mosè, che è il personaggio decisivo, che fa da mediatore nella relazione di alleanza tra il santo e Israele, ed è la continuità di una parola che rivela l'inesauribile e irrevocabile fedeltà del Signore nella sua volontà d'amore, ma è una parola che continua a rilanciare dal di dentro della storia umana questa testimonianza che riguarda la conversione del cuore umano. Vedete, ritorniamo a quel canto. È vero, noi siamo alle prese con la rivelazione così inimmaginabile, al di fuori di ogni pretesa, al di là di ogni misura logica concepibile da animo umano. Sono Dio e non uomo, sono il santo, come posso tradire, come posso rinunciare, come posso fare a meno di te, come posso fare a meno di te in questa storia d'amore? Già, sì, vedete, questa storia d'amore, il nostro Osea ci sta suggerendo, anche se le pagine che adesso leggiamo sono un po' bisognose di discernimento, ma non vi spaventate per questo, è il messaggio che invece è importante recepire. Qui c'è di mezzo la conversione del cuore umano. Quel terremoto sta lì a dimostrare che là dove si spalanca il cuore di Dio, è il nostro cuore umano che è stretto in una morsa, è scosso da una forza, è provocato da un'urgenza d'amore che finalmente aprirà il varco per il passaggio della vita. È nell'incontro con l'innocente che noi abbiamo tradito. E vedete, attirerò tutti a me. È nell'incontro con l'innocente che noi abbiamo tradito, che finalmente il cuore umano si arrenderà. È l'unico amore credibile. Ed è l'amore che si fa amare.